Eccoci qua ragazzi, eccoci qua con qualche canzone Romy, subito siamo entrati.
Stasera abbiamo ascoltato Iremma, buonasera innanzitutto a tutti.
Bentrovati, buonasera
Nicola. Bentrovati a una nuova puntata
di quelli del lunedì. L'ultima puntata pre-Pasquale, poi anche noi andiamo in vacanza a Pasquale, anche i conduttori di Ufone.
Ci riposiamo pure
noi. Ci provano, gratuitamente, ma andiamo anche noi in vacanza a Pasquale.
Allora, a te l'onore di presentare gli ospiti
oggi,
di questa sera.
Come vedete, già dalla settimana no, abbiamo smettato un po' di riempire lo studio perché era troppo poco, no?
Cioè, Siamo tornando ai numeri del pre-Covid. Certo, siamo ancora lontanissimi,
ma ci stiamo avvicinando.
Però ci stiamo avvicinando, dai.
Infatti. E quindi presento, quindi un ben trovato debutto a Lorenzo, che è in realtà di Bevagna, un amico di me se sbaglio, in realtà di giochi di ruolo di Bevagna.
Esatto,
ho detto bene?
Esatto, tutto corretto. Sì, no, io rappresento la compagnia dell'UGM.
In realtà si chiama compagnia,
sì. Esatto, dell'ufficiale, che è altisonante particolarmente. E noi sì, facciamo giochi di ruolo, che sono okay, una sottocategoria dei giochi da tavola.
Prima non parliamo di giochi da tavola, ma proprio specifichiamo che cosa sono.
Esatto.
Poi un ben trovato, e allora lui come ti presentai, perché si è messo un po' in seconda fila, però c'è, lo confermo, a Marco che torna dopo un po' di
ciao,
tempo.
Sì, sempre ciao, volentieri.
Grazie mille. Della Tatatai Arte d'Intorni, ha preso con te due badigioni, a te il compito di presentare.
Sì, ben trovati ancora, è sempre un piacere. Ho con me Giovanni e Marco. Marco è già venuto, invece Giovanni è la prima volta, quindi abbiamo questo onore questa sera di
Spero di sì.
Assolutamente. Sì.
No, scherzo.
Fossimo delle belle ragazze, capivo tutto questo. Ricerca e contatto, però è un piacere veramente.
Grazie mille. Poi
è 3 o 4 anni che veniamo,
sì, ormai
anche
la collaborazione,
da pre-Covid veniamo. Sì, sì.
E quindi grazie mille di essere venuti. Grazie. Poi entriamo nel dunque. Poi un debutto. Ben trovato a Rosy, ciao Rosy.
Buonasera.
Allora, chi è Rosy, cosa fa? Forse fa tante cose.
Faccio tante cose.
Facciamo un elenco di prime 5 cose che fai, allora, poi andiamo.
Dici le prime 100 e poi.
Le prime 5, poi andiamo nel dettaglio.
Ho
però
una SD Sport e Vita, che sono praticamente del comitato del Centro Sportivo okay, Italiano di Foligno, e facciamo sia dall'animazione a manifestazione sportiva Foligno e dintorno, anche nazionale, con partite di calcio, tutto quello che riguarda lo sport. Però io, la mia cosa è proprio animazioni, ecco, con i bambini, e animazioni anche con i disabili a Bevagna.
Bello. Ecco. Dopo entriamo nel dunque, ma già sì, animazione ragazzi in fretta mi piace, come sì, poi entriamo nel dunque. E poi un ritorno, un piacevole ritorno, perché anche io è diventato ormai una presenza quotidiana di quelle lunedì, e quindi ben trovato a Gianna Mede. Ciao Gianna.
Grazie, ciao.
Ciao, buonasera.
De realtà Rivo e la Ginesta. Sì. Però stasera parleremo con te di che cosa?
Di uccelli.
Di uccelli, perfetto. Ok. Quindi non parleremo di passeggiate, ma
no, parleremo di cammini, ma guardando anche le altre.
Perfetto,
cammini.
Perfetto. De realtà Rivo e la Ginesta.
Rivo e la Ginesta.
La vostra realtà. Iniziamo subito, Amiti, ti va? Poi andiamo ancora. Perché siamo tanto di canne a fuoco.
Abbiamo da chi cominciamo? Io direi dalla precedenza alle donne, cominciamo con
siete d'accordo, sì.
Siete d'accordo,
ti manderei fuori, no? Quindi siete d'accordo,
ce ne freghiamo, sì, perché noi siamo dei cavalieri.
Senza cavallo.
Senza cavallo, però stasera.
Scusate me.
Quindi chi è Rosy?
Allora, io devo dire, il mio debutto è 20 anni fa, ecco, come mamma, portando i bambini all'animazione. E dopo, da parrucchiere sono passata a tutta un'altra cosa. E ecco, ho fatto l'animazione, vado a fare manifestazione sportiva, come ho detto, l'animazione dei bambini dai 3 a 14 anni.
Okay.
Adesso ho il campus proprio mio, sono responsabile, ho un gruppo di animazione che va a fare i compleanni, e andiamo a fare le manifestazioni sportive. Tutto l'Umbria, siamo andate anche a Casino, siamo andate un po' dappertutto, perché facciamo anche corsa animazione. E ecco, è una passione mia proprio, cioè mi dedico tanto a queste cose. Adesso faccio anche, come parlavo prima, l'arche di Palungini. Il mio forte adesso sono anche le pignatti per i compleanni.
Pignatti vuol dire?
Pignatti sono quelle specie di scatole che devono dare le botte con le caramelle.
Okay, okay.
E le faccio tutte a mano con carta pesta.
L'ho fatto a casa, cioè fatto in posti aperti, meglio, mi sa, vero?
Sì, sì, no, è meglio farlo a casa, perché in senso costano anche meno, però dà una soddisfazione, perché uno si realizza anche su cose un po' più manuali, che quello che dico anche per i bambini è una cosa importante, avere tutte cose manuali. Noi quando facciamo il campus non è che le mettiamo davanti un computer, cioè noi giochiamo con tutte cose, più che altro col corpo, e giocano con cose che ho ritirato fuori anch'io, con l'elastico, col pallone di carta. Cioè, gli ho fatto conoscere anche il pallone dei ciechi, perché lavorando con i disabili gli ho fatto conoscere anche il calcio per i ciechi e tutte queste cose. Balli di gruppo, però sì. Balli di gruppo, quelli nuovi, quelli vecchi, cioè di tutto e di più.
Quale ecco. Aspetto di animazione, se prima parlavi di animazione,
sì.
Quale aspetto di animazione che ti ha cioè, colpito, no? Perché non penso che sei nata mai improvviso.
No, allora io già all'età di 12 anni mi piaceva tanto di stare con i bambini più piccoli. Ok. E da lì ho cominciato a 17 anni a fare un po' di campi sportivi, cose varie, con lì in Belgio, perché io sono nata in Belgio, però italiana. E praticamente lì ci avevo avuto la passione, perché a me i bambini mi sono sempre piaciuto, e ho continuato ho studiato altre cose, però dopo all'età di 30 anni ho deciso di svolgere quest'altra attività che mi piace di più. Ecco.
Perché, senti Rosy, ha detto che sono 20 anni, giusto?
Sì,
che
20 anni.
Ti occupi di bambini. Secondo te sono cambiati i bambini nell'arco di
allora,
questi 20 anni o sono sempre uguali?
Considerano anche il Covid,
stato, lì, no, non ci sta il Covid, lì non è il Covid.
No, purtroppo,
il COVID, no, io lavorando con i bambini sono cambiati. Sono cambiati perché non hanno più la cosa di dire vado a giocare fuori, perché stanno davanti a un computer, davanti a un telefonino, ci sta sempre qualcosa che le blocca. La televisione è diventata babysitter, perché se diciamo le realtà sono così, non tutti, perché ancora ci sono genitori, fortunatamente ancora vanno su altre cose. Purtroppo i genitori adesso non hanno più tempo e non sanno che fare. Noi le ringraziamo perché intanto lavoriamo noi, però i bambini hanno bisogno tanto di cose manuali, sportive proprio, correre, sfogarsi. L'unica cosa che devono fare, sfogarsi, correre e un minimo di educazione anche, perché lì l'educazione qualche volta manca a qualche bambini.
Se pensi a pallone di carta, non so, no? Adesso quanti giocano con pallone di carta, ma tempi nostri no. Penso a un caso giocare col pallone di carta, oppure con l'elastico giocare, no?
Ecco l'elastico, sì, il sasso, che si giocava col sasso, si giocava con le monetine, le carte anche lanciate contro il muro, queste cose stupide, perché adesso per loro sono cose stupide, per noi era un gioco divertente.
Eh sì. Miego, perché eri Bevagna, quindi passiamo sempre a Bevagna.
Siamo andiamo sempre, dai giochi dei bambini ai giochi per
profondi, in realtà uno è Bevagna
e poi voi non mi conoscevate,
ecco. La cosa è certa, a Bevagna si gioca,
o con pannicato o con i giochi di ruolo, giusto?
Sì, però io sto Bevagna a vivere, lavoro a Foligno.
Però l'aria di Bevagna,
diciamo, l'aria è buona di Bevagna.
No, però mi riallaccerei al discorso
sul
gioco. No, mi riallaccio al discorso del gioco, perché anche i giochi di ruolo sono un buon esempio, secondo me, di quello che è il gioco tradizionale, se vogliamo, fatto con le mani, penna e carta, perché nasce proprio in questa maniera ed è tutt'altro che il gioco di ruolo da computer, insomma, per cui non è. Insomma, non richiede schermi né nient'altro, ma soltanto fantasia, in sostanza. Per questo è un po' l'idea. È un gioco più da adulti, chiaramente, che da bambini, però anche nel campo dei giochi da ruolo ci sono tanti giochi per bambini, volendo, che sono secondo me molto utili anche in maniera didattica o comunque per la crescita.
Invece, la vostra realtà com'è?
La nostra realtà, allora, noi siamo noi ci chiamiamo un micro editore, perché siamo siamo una persona e mezzo che ci lavora.
Ok.
Così non è un lavoro vero e proprio, è più un hobby molto costoso e molto dispendioso di tempo, e pubblichiamo carta, quindi in sostanza i giochi di ruolo alla fine sono manuali, libri in sostanza, quindi traduciamo, pubblichiamo, stampiamo e portiamo in giro a giocare, in sostanza questa è un po' l'idea. Se volete un'idea di cosa sia un gioco di ruolo, parto dalle calende greche e vi spiego. In sostanza, non so se avete presente Dungeons and Dragons, che sì. È forse il capostipite di quella categoria. Comunque sono giochi di fantasia in cui si interpreta dei personaggi, in sostanza, e al tavolo, al tavolo intendo appunto, di solito si ha un gruppo dai 3 alle 6 persone circa, si cerca di creare una storia insieme, riassumendo, in maniera super generica, per cui l'idea, la storia poi si evolve in base ai contributi di tutti, per cui in base alle idee che spuntano al tavolo e alle fantasie più strane che uno ha, la storia si plasma in automatico, e chiaramente poi c'è la parte di gioco effettivo, per cui ci sono anche delle regole ovviamente, e dei dadi da tirare, delle cose da fare in maniera meccanica in sostanza, però il fulcro è quello del raccontarsi una storia insieme e vedere dove porta in qualche modo.
Quanto può durare una storia? Perché sapevo che da un amico che gioca questi giochi, che può durare anche settimane.
Sì. Dipende quando sei nerd.
Esatto. Notoriamente può durare anche anni. Sì. Okay. No, tra l'altro il nostro nome, tra virgolette, nasce proprio da una campagna di gioco fatta quando eravamo giovani, alle medie, per cui abbiamo giocato lì almeno un anno e mezzo soltanto a quella storia in particolare. Però poi in realtà nel campo dei giochi di ruolo moderni chiaramente ci sono giochi che sono adatti per giocare una singola sessione che durano due o tre ore, e invece giochi che possono durare un'eternità o non finire mai addirittura.
Scusami, poi passiamo anche a teatro. Certo. C'è ancora sempre di più voglia di fare queste, perché grazie a degli amici ogni volta che vado a Ponente, che stavo qua a Perugia, per giochi da tavola, vedo tanta gente che viene a giocare, va a giocare. Quindi è un qualcosa che negli anni ha aumentato questa voglia di tornare un po' a giocare.
Sì, come no. Anzi, negli ultimi anni in particolare c'è stata una riesplosione un po' delle cose da nerd, insomma, un po' grazie anche a TV, cinema e quant'altro, tra Stranger Things e quant'altro. Che l'ha fatto rispuntare un po'. Però c'è una nuova corsa al nerdismo, tra virgolette, e in questa categoria sono sicuramente anche giochi di ruolo che hanno avuto
in
una seconda rinascita.
In questo momento il più famoso, quello più
famoso è e sempre sarà Dungeons and Dragons, per forza di cose, rappresenta il 98% del mercato purtroppo, ed è soffocante. Però ci sono veramente un marasma di giochi, adesso a parte nostri che traduciamo, sì. Però ce n'è veramente una quantità infinita, tra cui anche, proprio parlando di rinascita del gioco di ruolo, in Italia c'è tutta una grande categoria di autori di giochi di ruolo che stanno avendo una...
Quindi ci sono anche giochi italiani?
Come no, voglia, sì. No,
dimmene uno.
Recente Broken Compass, a parte il nome inglese, è un prodotto italiano. Ci sono tantissimi. Brancalonia, che è una, diciamo così, una variante, questo è bellino in realtà, è una variante di Dungeons and Dragons che si ispira al fantastico italiano, quindi un po' alla Brancaleone da Norcia e cose del genere. Quindi un po' cacciarone,
avvantaggiati
un po'
pure quando parlate, perché
esatto, più si vince
a quella, no?
Esatto. Quindi ci sono tanti prodotti italiani che però hanno un grosso successo anche internazionale, insomma.
Dopo entriamo ancora più nel dettaglio, perché è molto interessante, siamo più. Invece Marco e
Giovanni
lo sapevo, ma che cos'è Arte Dintorni? Poi Marco ti rivale e può intervenire, però adesso
lasciali parlare, lasciali dire quello che vogliono.
Se diciamo qualcosa di sbagliato correggici, Marco. Arte Dintorni, come anticipava appunto Marco, è un'associazione culturale che si occupa un po' dell'arte in generale. E noi questa sera siamo una rappresentanza del gruppo teatrale, che è forse quello che è attualmente è un pochino più attivo, ma comunque ci sono anche altre branche, che dalla pittura, alla fotografia, all'organizzazione di eventi, e che comunque riscuotono parecchio successo. E io sono qualche anno che ho il piacere e la fortuna, insomma, di essere in questo gruppo, di prenderne parte, e devo dire che è un gruppo molto eclettico, quindi anche a livello di messa in scena, di teatri, di cose in generale, facciamo parecchio, facciamo anche soprattutto nel territorio. E ecco, che altro dire?
Ti trovi Guardo Tadino?
Sì, no? Sì, Guardo Tadino, sì.
Come fai teatro a Guardo Tadino? Forse almeno l'ho fatta già a Marco, che feci tempo fa, però stavolta da Marco ai giro a Marco era... come fai teatro a Guardo Tadino?
Fare teatro bisogna sicuramente impegnarsi molto, anche perché il teatro
va, non, a differenza del cinema è molto più complicato anche, sì, per la gente, per essere capito, per essere anche vissuto, no? E, diciamo, una piccola realtà, relativamente piccola come Gualtadino, alla fine noi il nostro seguito fortunatamente lo abbiamo, c'è ancora gente appassionata al teatro, però che dire, è un mondo particolare, non per tutti, sicuramente non facilissimo, un po' complesso, però devo dire che comunque Gualtadino risponde bene, fortunatamente.
Marco, aggiunge, è stato bravo.
No, è stato esaustivo. Sono d'accordissimo.
Poi in termine, anche sì, sì, sono stato bravo, poi aggiunge. È sempre superato.
Niente da dire,
ok. Grazie. Questo, poi torniamo a voi. E poi arriviamo a Gianna. Allora, insomma,
25 anni fa chiudemmo il sindaco Pinacoli di Gualtadino.
Vai,
noi eravamo quattro in mutande. E chiudemmo il sindaco Pinacoli al comando vigile a Gualtadino, perché avevamo una compagnia che si chiamava Schiamazzi Notturni, okay. Facevamo teatro cabaret molto sporco e disordinato e provocatorio. Oggi non si può più fare perché è tutto politicamente scorretto. Il sindaco Pinacoli era uno molto simpatico, sì, era uno, sì, particolare.
Dopo, ma e ho sentito qualche voce.
Noi facevamo spettacoli in mutande di solito. E lui capì al volo il senso della provocazione e ci chiudemmo dentro il comando vigili. I vigili non sapevano nulla, quindi si allarmarono. Quindi c'è Gualtadino, è molto ricettiva. E io sono un educatore, mi occupo, vai, di educazione terapeutica di giovani con patologie croniche, il diabete in particolare. Lavoro un po' in giro per l'Italia, collaborando con le pediatrie. E mi occupo di giustizia minorile, seguo dei ragazzi in gruppo come singoli che sono in esecuzione penale esterna, quindi per fortuna in Italia il carcere minorile, praticamente, nonostante quel filmetto che gira, come si chiama, Mare Caro. Insomma, che è interessante, ma la costruzione è una fiction, sì. Oggi sono molte altre le strade che si seguono per alleviare in qualche modo la, sì, pena e rideterminare coi ragazzi un percorso diverso. E poi sono una guida ambientale escursionistica e quindi cerco di portare l'educazione nell'ambito dell'escursionismo e di portare la natura nelle attività. Per questo, insomma, organizziamo cammini anche per ragazzi in esecuzione, sì, penale, facciamo cammini per giovani con diabete di tipo 1 e altre patologie croniche in giro per l'Italia. Questa, insomma, è la mia attività in generale. Poi volevo parlarvi di un uccello, no, ma ne parliamo dopo. Il prossimo giro, sì,
dopo,
sì.
Dopo. Ci ascoltiamo
poi,
un brano.
È un'attività, parliamo con la musica, è veramente, diciamo, tutti i weekend, bella, sì, ampia, sì, no? Sì. Anche fuori Umbria, diciamo,
anche fuori da Umbria.
Trattavate, quindi, sono interessante. Con quale musica andiamo?
Andiamo con i Crash Test Dummies.
Vai, se avete chiesto musica, hai. Ho detto, adesso posso dire sì.
Ci sei.
Eccoci,
dai,
qua. Ho detto né, e poi no, pensavo che ancora in studio, quindi ho detto né, e poi adesso eccoci qua in diretta. Vabbè, ragazzi, fino alle 10 su radiofonia.com, scritto qua PH. No, mi da chi parte, non decidi tu, vai.
No, dai. Ci siamo lasciati con Gian Hermet dicendo che dobbiamo parlare di uccelli, giusto?
Sì, ci arriviamo all'uccello. Nel senso che noi, occupandoci di cammini,
di
educazione, chiaramente ci occupiamo di mobilità dolce e sostenibile. L'Umbria è un grande problema, come tutte le altre regioni italiane. Si usa la macchina come un'arma, l'automobile. E sapete che noi siamo molto indietro in Umbria, mentre in tutta Italia stanno facendo le città 30, Bologna, Torino, cioè in città si va 30 e fuori si va con cautela, in Umbria non se ne parla. Il nostro ministro dei temporali, professor Salvini, addirittura vorrebbe portare la velocità in autostrada a 150, perché la macchina chiaramente in Italia è uno status. Oltre al male che facciamo tra noi umani, che ci facciamo, investimenti, stanno aumentando gli investimenti di umani, uccidiamo un sacco di animali lungo le nostre strade. Noi, sì, viviamo vicino alle colline, ai monti, e ci sono molti selvatici, oltre ai domestici, e per la nostra disattenzione facciamo una strage quotidiana. Oggi eravamo in Balnerina, tra Ferentillo e Ceselli, Sant'Anatolia, una macchina davanti a noi ha investito un biancone, che è un rapace, bellissimo, dei bellissimi rapaci, che stava predando un biacco, che è un serpente.
Ah, okay.
Il biancone si chiama anche aquila dei serpenti, perché mangia vipere e altro, e svolge una funzione nell'ecosistema importante. Insomma, l'hanno investita perché lui ha predato il biacco sulla strada, la macchina è arrivata
biancone.
No, non sapevano che fare, lui era in terra, era in tanatosi, perché gli animali quando stanno male e hanno paura che un altro potrebbe fargli più male, fanno finta di essere morti, okay. Quindi lui era completamente rigido, non volava. Insomma, l'abbiamo preso, l'abbiamo portato alla cascata delle Marmore, eravamo nei pressi, abbiamo chiamato un amico guida che si occupa di questo. Insomma, l'invito che voglio fare stasera, vai, vai. Rallentiamo con le automobili, usiamola meno, facciamo in modo di utilizzare il treno, che in Umbria non usiamo quasi più per niente, o la bicicletta quando è possibile, o andiamo a piedi, ma non è sempre possibile. E soprattutto, quando troviamo un animale lungo la strada, se è morto è morto, e comunque è bene spostarlo, e quindi dovremmo avere tutti in macchina dei guanti o altro. Se l'animale invece è in vita, possiamo chiamare Wild Umbria, o la Lipu, se si tratta di un uccello di un rapace. Arrivano nel tempo che possono e l'animale si può salvare. Noi che viviamo in una regione dove ancora c'è molta wilderness, pochi di noi sanno questo.
Sì.
Siamo molto bravi a mangiare le salsicce, a mangiare il capocollo, gli animali, insomma, sta presunta tradizione, però quando si tratta di avvicinarsi al mondo animale in maniera diversa non lo sappiamo fare. Allora, da educatore, da guida, invito ad avere un rapporto un pochino più corretto con le altre forme di vita, perché non ci siamo solo noi umani.
No, assolutamente. La Guardia Umbria, abbiamo avuto qua tempo fa in trasmissione qua da noi, e lui diciamo cosa dici tu, che quando c'è un animale ferito non bisogna ignorare oppure no, veramente niente, perché ci sono degli enti, delle persone che hanno la possibilità di curare questo animale, no? Di aiutare, di soccorrere.
E dovremmo spostarlo, perché può diventare un ostacolo per altri che arrivano con l'automobile o con la moto o con le biciclette. E se rimane in strada, un altro animale carnivoro potrebbe attraversare la strada per andare a prenderlo, e viene investito anche lui.
Guardi, di lo spostare animali, mi fa in mente una cosa che prendiamo con le trasmissioni. Io sono in televisione, che c'è oggi, fanno le persone il vizio, butta bisogno di fare dei video quando sono delle butte cose, vengono le butte cose, fai video e basta. Io, si parla di aggressioni che vanno fatte dalle persone o anche animali, ma qualche volta la gente fa il video e poi va via. E questo è giusto quello che hai fatto, che hai detto, perché davanti a un fatto non bisogna fare il video oppure fare niente, niente, no? Cioè, se si ha la possibilità di in qualche modo dare il proprio contributo, quindi no, non riguarda solo le persone ma anche gli animali.
Ah, sì, anche perché adesso la notizia che ho avuto mezz'ora fa è che probabilmente ha solo una frattura a una zampa, e alle radiografie aveva diversi pallini addosso. Perché oltretutto spariamo, oltre che in Umbria ci sono troppi cacciatori, spariamo pure ad animali che sono protetti, perché un falcone è un predatore, che non è commestibile, è un carnivoro e anche cattivo da mangiare. Ma c'è qualcuno che per divertimento spara tutto.
So.
Questo nell'Umbria francescana, pacifista, tutte le cose.
Hai fatto bene a ricordare questa
pseudo francescana, lo dico da ateo questo serenamente.
Poi è giusto questo appello che hai fatto, con il video in pieno. Dicevamo, no, che prima, durante la musica, che i giochi Mario sono anche state fonte anche di film al cinema, no? Quindi come? Un mondo che ormai è 360 gradi, no? Dicevamo prima, quindi
appunto è cosa di pochi giorni fa,
sì,
no, che è uscito
al cinema
il film ufficiale, diciamo così, di D&D, cosiddetto. Però in realtà c'è una certa serie di film che comunque parlano di questo tema, quindi c'è un film molto vecchio che si chiama Mazes e qualcos'altro con Tom Hanks, che descrive Tom Hanks super giovane, dove lui è un giocatore di ruolo che cade nel baratro del gioco di ruolo e poi cade nel satanismo e quant'altro, del periodo degli anni 90, in cui c'era ancora questa fobia un po' ingiustificata del gioco di ruolo come ovviamente accesso al satanismo e alla demonologia e quant'altro, perché ovviamente di solito la copertina è un qualcosa di molto pacchiano che sputa fiamme con le corna. Però questa è solo l'estetica, insomma, però chiaramente spesso poi evoca queste cose così.
Giochi di ruolo, vai.
No, io volevo chiederti il pubblico, tipo i tuoi seguaci, diciamo,
a parte la domanda che avevo fatto.
Ti ho fregato la domanda.
Adolescenti,
credo.
Il pubblico è sempre più vasto, fortunatamente. Per cui chiaramente all'epoca, quando giocavamo noi in cantina, quando facciamo le medie o poco più,
Voi giocate in garage?
Sì, no, non giocate in garage. Beh, siamo in Umbria, quindi è una cantina, però comunque l'idea è quella. E noi eravamo degli adolescenti brufolosi classici, insomma, fino a 18 anni circa. Poi, grazie all'università, abbiamo un po' smesso. Però adesso, tornando poi a posteriori da adulti nel lobby, mi ho visto che nel frattempo comunque la platea si è espansa parecchio, per cui adesso grazie sicuramente alla serie TV e a tutti i vari media, a tutti il genere che hanno espanso un po' la portata dei giochi di ruolo, sicuramente c'è molta più varietà, eterogeneità.
Più uomini, più donne, o poi uguali?
No, adesso appunto chiaramente la parte femminile di solito era ovviamente esclusa, ma esclusa così, perché tutte le cose da nerd all'epoca erano tutte sì, derivavano fortemente verso l'ambiente maschile. Però adesso c'è un recupero, se non altro, che è un po' rincuorante. Pensavo. Anche questo, basta andare a Lucca Comics and Games per dire, dove fortunatamente adesso ci sono famiglie, bambini, donne, uomini, qualsiasi cosa, ed è molto meno di nicchia, per fortuna. Il che è un po' esatto.
Ma per vincere un gioco di ruolo, no? Bisogna essere.
Per vincere? Non si vince. È un gioco pacifico, cooperativo, okay, in cui nessuno vince. Okay. Si racconta la storia.
Divertimento e giocare.
Si vince se la storia è vincente e divertente. Tutto qui.
Potete poi studiare una cosa insieme a Rosy, no, visto infatti, che venite da Bevagna per fare una. Come la vedi, Rosy?
Bene, sì. Perché che non si vince è una cosa bella. Assolutamente. Io mi dico sempre. Perché il vincitore dovrebbe stare sempre, però no.
E poi fare ragazzi difficile, penso, e vai un po'
però la cosa,
no?
Più bella è stare insieme e divertirsi, no, il vincitore e il perdente, perché dopo si finisce sempre in lite, cose varie. Allora, noi nei giochi nostri facciamo sempre un paro. A paro ci fermiamo, perché così non litigano. Ecco, e più che altro facciamo altri giochi anche che non ci sta neanche il vincitore, cioè anche dei giochi di indovinelli, anche andiamo sul laboratorio, molto laboratorio manuale, perché adesso si era perso un po' questa cosa manuale. E anche adesso per Pasqua che c'ho il campus, li faccio fare le uova di cartapesta e faranno questo, e andiamo a vedere gli animali. Il venerdì andremo a vedere dell'alpaca e cose varie, un po' d'animali, ecco.
Sì, poi in maniera ecco, che viene ultimamente sì, molto.
E i genitori con questa cosa che non si vince, come reagiscono?
Ma i genitori.
Li vieni a distanza?
Loro, no, perché i genitori, tanto quando abbiamo il campus, non ci sono, e i genitori penso che sono contenti, perché o sennò ho fatto un gran numero l'anno scorso di bambini, insomma. E vedo che i genitori sono contenti come lavoro, e come lavoro anche il mio gruppo, perché c'ho un bel gruppo di ragazzi.
Quanti sono in tutto?
Allora, prima erano 25, adesso qualcuno, purtroppo meglio per loro, chi lavora, chi ha iniziato l'università, chi sta a fare un'altra università, e ecco, adesso sono arrivate, sono una ventina.
Però è un buon numero.
Però è un buon numero, ecco, perché io prendo ragazzi anche di 17 anni che stanno sempre dopo con minorenne e maggiorenne insieme, perché io voglio far lavorare questi ragazzi, che anche se è poco, però prendono qualcosa a fine settimana i genitori, è una spesa in meno, sì, perché i ragazzi adesso escono e levare una spesa anche dai genitori, ecco, e tutto qua.
Prima parlo di animazione con ragazzi con disabilità, no? Animazione con ragazzi con disabilità.
Sì.
Dove cambia e come cambia? Fa animazione con un ragazzo, allora, con disabilità e con un ragazzo con disabilità.
Io come la penso io.
Come pensi tu, se ne fate proprio.
Come la penso io, allora, quando ami il tuo lavoro non vedi differenze, perché un ragazzo, anche se sono adulti, basta che ci metti un po' d'amore e vedi che loro sono eterni bambini, perché la disabilità non è una cosa, una malattia infettiva.
Assolutamente.
Ecco, è stare bene insieme a loro, e io ce le amo proprio, cioè io tra i bambini e loro, e ho lavorato anche con gli anziani, perché ho fatto animazione anche sul centro anziani, però è la vita, è vita, ecco, io la penso così, dopo ognuno la pensa.
Penso che sono pienamente, ecco, d'accordo, quindi.
No, cioè veramente io questi ragazzi, anche con la disabilità, anche se sono più piccolo, cioè 26 anni, più grande, come ho detto prima, sì, cioè quasi 70 anni, però sono in gamba, seguono, perché li faccio fare dei giochi sportivi, cose varie, più che altro con la musica, movimento con la musica.
Sì.
Dopo siamo la bocciofila, giocano a bocce perché fanno anche i campionati, perché fanno i campionati.
Confermo che bocce sono uno sport che piace tanto.
E cioè, e bocce bravi. Proprio gli piace.
Sì, e sono bravi, più bravi di noi.
Sì, sì, questo sì. Ecco, fanno i campionati anche sia nazionali.
Sì, anche combatti sono ragazzi, come sapete, che fanno campionati esatto. Appunto regionali di bocce, quindi assolutamente confermo.
Invece voi quanti, i bambini ce l'avete con voi a recitare?
Fate laboratori di teatro, bambini?
Beh, Marco fa laboratori a scuola.
Sì, io faccio dei laboratori a scuola al liceo, quindi dal primo al quinto, e mi trovo anch'io ad avere anche un pubblico eterogeneo, anche quindi ragazzi con disabilità che possono andare dal lieve autismo a down. E devo dire che danno soddisfazione più di altri, sicuramente, perché mettono veramente un impegno che non vedi in altri. E, oltre a questo, poi faccio anche dei laboratori. Ne avevamo avuto modo di parlare nei precedenti incontri con la nostra, con l'associazione alla quale noi collaboriamo, che è un'altra associazione che gestisce tutto l'oratorio, il cinema e teatro. Abbiamo partecipato a dei progetti che sono stati finanziati, e anche lì abbiamo realizzato dei laboratori teatrali. Beh. Per una fascia di bambini dai 6 ai 14 anni.
Ok, quindi...
E abbiamo fatto anche lì con diversi... Purtroppo è stato pre-Covid, post-Covid, Covid, quindi è stata una cosa che per il teatro è deleteria, perché dove non ci può essere contatto, sì, dove non ci può essere... vedere il viso, che devi tenere una mascherina, cioè fare il teatro per computer tramite web, insomma è una cosa che fortunatamente è passata, spero sì. Non avvenga mai più.
Adesso oggi qualcuno ha detto a prossima, aspettiamoci un'altra epidemia, ho risposto perché no. Il Covid è bastata, no perché
diciamo basta. Durante proprio il periodo della pandemia che facevate?
Quando è arrivata la pandemia, quindi a febbraio, io facevo dei laboratori a scuola, stavamo preparando uno spettacolo teatrale ovviamente, e da fare poi a giugno, ma siamo stati bloccati quindi a casa per forza, e quindi abbiamo optato per dei video che ci sono sul canale, però ecco, una breve esperienza fatta così.
Diciamo, tutto sommato siete stati fermi, avete creato, è stata un'occasione per creare,
no,
per avere nuove idee.
No, è stata un'occasione per creare, perché lì sia con il laboratorio a scuola abbiamo creato dei video, ovviamente con quello che è stato possibile, online, vedendoci, facendo le prove online, va bene. Un'altra cosa che abbiamo fatto sempre in periodo di pandemia, invece con la compagnia, cosa scritta da Marco, che poi magari ve la racconta, abbiamo fatto una...
Quarantena con delitto. Perché noi facevamo anche un po' di cene con delitto, avevamo iniziato a farle in maniera un po'...
Quarantena con delitto è diabolico, Tito, ma mi piace.
Quarantena con delitto è bello.
Diabolico di cene con delitto.
Sì, sì. Poi qual era il succo, cioè la sostanza, qual era
sì,
il
che
furto,
era stato... Qualcuno aveva... Che era successo?
Quelli che c'erano i... Andavano a ruba...
Di lievito di birra,
perché mancavano, allora facevamo
il primo periodo, il periodo lo ricordiamo, quando allora, eravamo tutti convinti
sì,
che durasse un quarto
d'ora,
pizzaioli più non posso.
Sì, quindi c'era questo dilemma, gli aveva rubato, era uno smercio di lievito di birra. Però ha funzionato, devo dire, quello poi è stato un esperimento che ha funzionato, perché da tutta Italia abbiamo avuto risposte, video ci hanno avuto tante visualizzazioni, abbiamo fatto anche dei premi, poi noi anche alle cene con delitto facevamo dei premi. E hanno vinto uno a Roma, uno insomma.
Sì, ma poi come si svolgeva sta quarantena?
Noi abbiamo fatto 4 episodi più la soluzione. Okay. Diciamo. Un episodio dura una ventina di minuti.
Okay.
Noi ci registravamo tramite Zoom. Okay. Poi facevamo delle parti tutti insieme, o magari delle parti, ne so, in due, e quindi registravamo
poi
in due.
Mandavate su...
E poi le montavamo. C'era cioè il nostro videomaker ufficiale che ha montato il tutto con una sigla, tutto ancora su YouTube, anche sulla nostra pagina c'è tutto. E ecco, è stata una bella esperienza per quanto si può dire, no? Nel senso, però nel male abbiamo creato un qualcosa che comunque ci ha permesso di stare insieme, di divertirci fondamentalmente.
Poi quando avete gli aperto a pubblico, non avete cominciato,
se li filava più nessuno,
andiamo a giocare a bocce.
No, però emozione c'è stata, no? Cioè quando avete preso, no, e avete potuto vedere il pubblico, perché come i bar, le compagnie di scuola di bar, certo, o come sì, anche sì, no sì, sì. A tante attività, vabbè, è stata forse proprio un modo per non
più per noi che per gli altri,
no, per voi, per andare avanti, no? Sì, sì, e poi una possibilità, emozione, penso, di vedere un pubblico Inside, di poter finalmente recitare su un palco.
Avevamo chiuso l'ultimo spettacolo fatto dopo un anno di lavoro grande con tanti personaggi. Era il 25 credo di febbraio, una settimana dopo hanno chiuso tutto. Sì. Volevamo fare qualche replica.
Su YouTube c'è ancora una cagata di tutti di quei mesi, con tutti i servizi, i discorsi di Conte. Quindi,
e Riccardo, penso che noi abbiamo chiuso quel giorno lunedì, Conte ha chiuso. Siamo usciti e già era praticamente il deserto. Il giorno dopo abbiamo veramente siamo rivisti dopo.
Tu, Marco, fai uno spettacolo fa poco, diciamo, interessante perché guarda un anno
particolare,
diciamo.
Sì, sì, nel 1978 abbiamo debuttato il 16 marzo perché era l'anniversario dell'attentato in Via Fani, il rapimento di Aldo Moro, 45 anni dal rapimento e poi dalla morte che è avvenuta poi a maggio. Però, sì, è stata un'esperienza particolare, uno spettacolo diverso dal solito, quindi è un monologo, se così si può dire, ma è un teatro di narrazione ad una voce che sono io, microfono in mano, quindi al modo della stand-up comic, ovviamente non è comic, però, okay. Però ha intessuto all'interno di tutta la vicenda Moro, quindi anche di cose assurde che sono successe, sedute spiritiche, avvistamenti di alieni e varie altre cose. Ci sono tanti altri eventi, perché il 78 effettivamente è un anno incredibile, 78 mondiali in Argentina, sì, 78, tantissime cose, e quindi all'interno ci sono tante altre piccole storie che...
Ti ha dato qualcosa quello spettacolo, a te Gio, a te come persona, no? E pensando a quei anni, ti ha dato qualcosa dentro anche...
Beh sì, è un anno, è, secondo me, da quello che io posso dire, insomma, ho studiato anche all'università, tutto, è l'anno decisivo per la Repubblica Italiana, perché diciamo è l'anno che ha sentenziato quello che noi non siamo diventati fondamentalmente, che potevamo essere e che non siamo, che non diventeremo mai, non lo so. È un anno, soprattutto politicamente parlando, incredibile, perché con la morte di Moro si chiudono, diciamo, finisce la Prima Repubblica. Poi la Prima Repubblica, no, si dice finisce nel 94 Mani Pulite, però in realtà è un po' lì che già inizia a crollare tutti i vecchi partiti, sì. La Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, quindi poi con la morte di Berlinguer che avviene l'anno, due anni dopo, sì. Definitivamente chiuso. Quindi quello sì è, e poi ecco tutta la vicenda che è assurda di per sé, che era già uno spettacolo teatrale bello e fatto, ecco,
sì, perché, poi guarda, uno dei tanti misteri purtroppo,
sì, che forse non si saprà mai la verità, appunto, fino definitiva fondo. Non credo, non sapremo mai.
Andiamo con Mugna, con
andiamo con Simon e Garfunkel,
a fa poco. Eccoci qua, grande insomma, perché io mentre lui stava fanno musica stavo parlando, quindi ho detto fermo un attimo.
Bottarella.
Hai fatto bene. Grazie ancora, insomma, bentrovati, grazie, bentrovati in diretta, grazie ancora, grazie per essere curati con qui lunedì su radiofonia.com. Gianni, c'è una poesia? Leggiamo?
Sì, volevo leggere una poesia perché parlando di cammino, camminiamo per tante ragioni diverse. Prima ho fatto accenno alle questioni legate alla salute. Sì. Il diabete di tipo 1 è una patologia cronica dei bambini e degli adolescenti che si cura con l'insulina, ma che con il cammino, con un sano stile di vita complessivo, migliora. Insomma, questo vale per il diabete di tipo 2 e per altre patologie rispetto alle quali organizziamo dei gruppi di cammino.
E poi il diabete è una patologia seria, importante.
La patologia seria. Il diabete di tipo 2 in Italia riguarda 4 milioni di persone, più ce ne sono alcune centinaia di migliaia che non lo sanno.
Ragazzi,
ancora silente. E poi c'è il tipo 1 invece, che è il diabete dei bambini, che è, può venire addirittura a 12 mesi. Ne accenniamo. Comunque il cammino fa bene a tutti. Dai. Poi ci sono i cammini spirituali, ci sono i cammini in cui si va in cerca di sé. Camminando ci si incontra con se stessi, con le parti più profonde, si può fare anche, facciamo anche, abbiamo fatto in passato azioni sceniche, musica, e poi si incontrano le storie. Una storia interessante che ho incontrato due anni fa è quella di Antonello Di Curzio, te l'avevo già accennato. Forse Antonello è un uomo di 63 anni di Rocca Porena di Cascia, che 20 anni fa ha fatto come Henry David Thoreau quando fuggì a Walden, fuggì lui nel 1850 da Boston perché la considerava una città troppo affollata. Antonello è scappato da Rocca Porena, 70 abitanti, 20 anni fa, perché la considerava troppo incasinata, perché il culto di Santa Rita, che ha una dimensione spirituale fondamentale, è appesantito dai pullman, dalla plastica, da certi fenomeni come Assisi e altro. Allora lui 20 anni fa è fuggito in montagna, vive lassù da solo in una capanna, senza acqua corrente e senza elettricità, e rinunciando anche in qualche modo all'incontro con l'altro, due anni fa si è innamorato, dopo 20 anni che non praticava, diciamo così, di una donna che non ha corrisposto, e allora questo amore che non è stato possibile realizzare nell'incontro anche fisico è finito in una raccolta di poesie, la prima che scrive a 63 anni. Me le ha dettate per strada, perché non c'è il computer, non c'è niente, me ne leggo una. La raccolta si intitola Se io con queste mie mani, è uscita 20 giorni fa, stiamo girando per l'Umbria e l'Italia a presentarlo.
Però le avevo qua anche in
guarda, lo invitiamo la prossima volta, me ne leggo una. Vai. Che ha a che fare con l'ambiente montano dove vive, e c'è una dimensione politica forte. Vai. La pecora pazza, pascoli e foraggio e l'acqua dentro al secchio. Per vivere qui non serve il coraggio, ma un numero all'orecchio. Un bell'ovile con vista mozzafiato, l'analisi ogni mattina, l'ossigeno se non hai più fiato, la stanza per la dottrina. Troppo calore però sa d'arrosto, d'olio e di sale già nel contorno. Meglio la fuga da questo posto, sfidare il lupo che gira intorno. Meglio il coraggio, appeso sulla piazza, che quest'amaro destino. Meglio penar come pecora pazza che morir docile come un agnellino. La pecora ingorda va per il piano, dove trova erba medica e trifoglio. La pecora saggia va per il monte, dove il pascolo si mescola all'orgoglio. E a proposito di pecore faccio un appello, beh, non mangiamo gli agnelli il giorno di Pasqua, perché è un rito che non ha più senso assolutamente.
Condivido avere lui prima mai purtroppo una tradizione, no? Però condivido assolutamente, poi ci proviamoci. Beh, poi sembra una poesia ben forte, ma l'ultima parola, coraggio e no, appeso, no?
Come il coraggio, coraggio di uscire dal gregge piuttosto che rimanere dentro una comunità alla quale appartieni per tradizione, ma della quale non condividi più i valori. Allora meglio scappare, come ha fatto San Francesco, come molti presunti eremiti hanno fatto nel corso della storia.
E ci vuole coraggio per fare, quindi sì. Complimenti. Ma lo aspettiamo qua in presenza, perché penso è bello intervistarlo da vivo, quindi ricordiamo, tu prima dicevamo i numeri di Guide Umbria,
non ce li ho i numeri,
però su internet si può trovare senza parlare
su internet. Su internet si scrive l'Ipu Wild Umbria e trova, si possono trovare tutti i riferimenti.
Quindi, questi, trovate animali feriti lungo la strada, chiamate queste due enti in modo che potete aiutare. Dicevamo con Lorenzo, il gioco più strano di ruolo a cui hai giocato.
Ho giocato. Allora, viene in mente punto 1, che è molto particolare. Intanto, giusto per... ce ne sono veramente tanti, quindi quello che citavo prima, Dungeons and Dragons, ma anche i giochi che pubblichiamo noi, in sostanza, che il più grande si chiama Uno sguardo nel buio. Sono ispirati allo stesso concetto, quindi un mondo fantasy in cui si va in giro e si accoppano delle persone così senza molto senso, però dai, quello è il gusto.
Sto
semplificando molto, non è sempre così banale, però nasce in una chiave molto banale, poi può anche essere meno banale di questo. Però ci sono molti giochi moderni che si allontanano un po' da questa chiave classica della ricerca del drago e del tesoro e quant'altro. Per cui ci sono molti che rievocano anche periodi storici difficili, complessi e quant'altro, sono molto interessanti da giocare. E uno particolare che ho giocato da poco si chiama Alice is Missing, quindi Alice è scomparsa, è ambientato nel Nord America e si gioca al tavolo in silenzio, quindi muti, parlandosi tramite messaggi, quindi si chatta tramite WhatsApp o quello che è, perché si rappresentano i 5 amici più stretti di questa Alice, che appunto è scomparsa in circostanze misteriose. Uno dei 5 amici è appena tornato da lontano, scopre questa sparizione e poi insieme si va a investigare in qualche modo. E diciamo così, l'evolversi della storia dipende da un mazzo di carte che viene mescolato all'inizio della partita, che dice cosa accade. Quindi ogni 10 minuti accade un evento che dipende dalle carte, e poi il futuro di Alice chiaramente non è scritto, per cui dipende da quello che i giocatori poi faranno e da quello che scappa dal
mazzo. E non si deve parlare,
non si può parlare, no, si chatta. E tra l'altro c'è questa cosa che non ci si parla tutti insieme, per cui si creano delle meccaniche di sotterfugio, tu sai che io sono quello, allora, perché chiaramente c'è l'ex ragazzo di Alice, ma c'è anche la ragazza segretamente innamorata di Alice, poi c'è il fratello di Alice, ci sono vari interessi in gioco che non sono simmetrici, e quindi ci sono dinamiche molto interessanti che rendono gioco molto molto interessante da affrontare.
C'è proprio anche una storia da questi giochi.
Sì, veramente. Sì, poi la storia varia ogni volta, perché chiaramente dipende da quello che si fa.
Quindi un gioco veloce invece che con siesti.
Questo è veloce perché dura un'ora e mezza, mi sembra. Perché no, le carte sono una carta di 10 minuti.
Va bene.
Questo è un gioco adatto a te, Nico.
Sì, meno del risico, comunque.
Questo è meno del risico.
Sì, però, mezzo
è un poco
fare.
Più lungo dell'assopia.
Poi potete dire su, quindi va bene. No. Esatto. Voi chiedete ai teatori, no? Ma se un giorno, e quindi stasera io ve lo chiedo, vi dovesse chiedere che vuol dire fare teatro, voi che rispondeste?
No, dovrebbe rispondere lui perché fino adesso
okay. Parla. Che vuol dire fare teatro?
Io sono qui per compagnia.
Fai parte del
teatro. Io posso dire la mia esperienza personale.
Vai,
insomma,
vai.
Sicuramente non ti so dire che cos'è il teatro, perché tanto il teatro.
Per Giovanni, che vuol dire fare teatro?
Per me è stato un motivo sicuramente di sprono anche per la vita reale. Si dice sempre che l'uomo è un animale che finge, no? Però mettilo sul teatro e ti mettilo su un palco e ti dirà la verità. E quindi per me è stato un po' così, uno sprono anche a vivere con un carattere molto più aperto, e quindi ho combattuto la mia timidezza rappresentando appunto altri personaggi anche a me lontani magari, che però impersonificandoli e facendoli miei mi hanno aiutato anche ad aprirmi con le altre persone. Quindi ognuno di noi penso troverà qualcosa di positivo nel teatro, oltre al di là dell'aggregazione, sì, del fatto sociale, però per me è successo questo, insomma.
Personaggio ha interpretato?
Io ho interpretato un po' di tutto. Vai. Ho interpretato il serial killer, ho interpretato Jonathan in Arsenico e Vecchi Merletti, ho interpretato un vecchio, sì, ho interpretato Scrooge in Christmas Carol, ho interpretato un cinese, un viaggiatore cinese, si fa tutto, perché poi il divertimento è anche quello, cercare di metterti nei panni di qualcuno anche molto molto lontano da te. Io nella vita sono una persona molto introversa, molto silenziosa, quando vado su un palco mi trasformo completamente. Anche questo un po'
è un bello,
sì.
Ti senti più agio a fare il buono o il cattivo?
Ma alcuni mi dicono il cattivo mi riesce molto bene, perché
è vero,
effettivamente forse lì c'è qualcosa di verità, che in me stesso no, in realtà non è vero, non sono cattivo, è che
ragazzo,
mi disegnano così, come diceva Jessica Rabbit. Quindi no, in realtà un bravo, modesto attore dovrebbe un po' fare un po' di tutto, ma anche per un suo proprio bagaglio personale, insomma, quindi deve anche cercare di anche vocalmente fare voci diverse, anche quello un po' il divertimento del teatro, no?
Sì. Vediamo la data del vostro più vicina dello spettacolo, poi andiamo alla musica.
Sì, facciamo la replica dello spettacolo del 78 che si intitola Tutti credettero che l'incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale, una storia su Aldo Moro. Il titolo è lungo,
non è corto,
cioè praticamente
però
la storia è lo spettacolo. Poi no, quando cominci a raccontarla
terminato. È un titolo, io lo dico sullo spettacolo che è un titolo lungo, lo so, però ormai è questo. E la replica sarà il 24 aprile al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino alle ore 21.
Da Gualdo vi muovete, lo portate fuori?
Sì, adesso stiamo un po' lavorando, non so se questa stagione, perché adesso la stagione teatrale verso
a Val Fabbrica ci si può arrivare tranquilli,
sì. Poi da ottobre in poi sicuramente lo riporteremo
fissa a maggio.
Bella del teatro, sì, poi c'è il teatro fuori all'aperto nelle piazze, però questo è un teatro che si presta più al chiuso, diciamo, ecco.
Per l'estate ci vuole forse un qualcosa di un po' più
di più leggero, sì.
Più leggero, ma anche se questo non è che sia pesante,
no,
anzi, tutt'altro, perché Aldo Moro è al centro, ma tanto altro.
Sì, sì. Rosy, tu invece teatro è l'unica cosa che ti manca, oppure quello?
Allora, teatro abbiamo avuto, sicuramente lo conoscete perché è passato alle televisioni, con Nicola Pessaressi, che è venuto a fare teatro con anche Celli, il signor Celli. Sono venuto a fare teatro e viene fa ogni tanto gli spettacoli, perché io lavoro con tante società sportive e con tante altre cose, cioè altre realtà. Abbiamo lavorato anche con la CNOS Foligno, che è una scuola professionale che fanno praticamente bar, cucina, cose varie, perché da bambini io volevo fare capire che il mondo del lavoro esiste anche. Allora l'anno scorso abbiamo fatto praticamente questi passaggi e siamo andati là e hanno cucinato, hanno fatto i parrucchieri, hanno fatto i barristi e è piaciuto, e quest'anno ritorneranno anche queste cose. E altri sport che qui penso in Umbria non ci sono,
tipo?
In Italia c'è badminton che non si vede più, e ho chiamato i ragazzi e me lo veniva a fare. Stato bello.
Toscana c'è un buon movimento di uso sport, mi sa, chiedo.
Sì. Badminton, dopo ci sarà di nuovo padel, beach volley.
E pare qui in Umbria, qua a Perugia si
sì,
è...
Sì, sì, ma anche a Foligno adesso.
È lo sport del mondo.
Beach volley ci avranno, ecco, chiamato anche il rugby, perché a me il rugby è uno sport che mi piace tanto.
Bello
non
sport.
Mi piace il calcio, però il rugby sì, ecco. E pattinaggio, tutti questi sport praticamente io ho aperto proprio la società. E tempo fa, 2 anni fa, parlando anche di uccelli, siamo andati a vedere la liberazione degli uccelli proprio sul fiume lì a Foligno, che praticamente è piaciuto tanto. E c'hanno delle date proprio adatte per liberare questi uccelli. Noi non ci siamo più riusciti neanche l'anno scorso ad andare a vedere, perché i bambini, anche quelli di 3 anni, a guardare, perché ci stava anche la spiegazione. Erano proprio una cosa per loro, è stata bellissima, un'esperienza bellissima.
Beh, anche avvicinare al mondo del lavoro, fai capire che ancora ci sono, no?
Sì, sì.
Che il lavoro esiste, come hai detto, no? E certi mestieri di lavoro, cuochi,
esatto.
Baristi, nel giro di tempo fa parlavo con una persona, mi diceva che è difficile trovare, perché ad oggi trovare un ragazzo che fa il cuoco o fa il barista è complicato, perché si è un po' persa questa
adesso come adesso il lavoro ci sta tanto di, perché richiedono tanto di queste,
difficile trovare persone, però
i ragazzi purtroppo adesso qualcuno non studia queste cose, studia tante altre cose, però il mondo del lavoro è più che altro questo, perché io se vado in giro vado a prendere un caffè, mi ci vuole il barista, se non c'è il barista non c'è il caffè,
il caffè non prende, ecco.
Beh, ultimo, allora qua c'è una diatriba, perché c'è chi dice il lavoro c'è, i ragazzi non hanno voglia di farlo, e dall'altra parte rispondono sì, non abbiamo voglia di farlo perché
sono pagati
ci pagate
pagati.
Poco, ci pagate male,
sono
sottopagati. Le paghe non sono, diciamo, una meraviglia, però è un altro discorso, uno dei tanti misteri.
Non è un mistero,
è un problema.
La vita è così, se è vero. Sono
4 euro l'ora, insomma, mi sembrano.
Vabbè, qualcuno anche 2,50
e dai soldi a sto punto ci agganciamo. Il prossimo
vai.
Buoni fornati,
vai. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo scoperto che si ha il suono della pulizia, quindi se qualcuno apre la mia casa, vicino alla casa, però si può
aprire la casa,
a casa
e
questo suono della pulizia, quindi, ecco, sì. Quindi potete chiamare e vi aiuta. No, scherzo, battuta a parte. Per ritornare a Lorenzo, non metto da quanto siete voi presenti come realtà, quindi da quanto tempo, e domanda che si fa in questi casi, sono nel cassetto, no? Cioè, compagnia di Luigi Gemma ha un suono nel cassetto.
Ah, beh, diversi. Allora, noi siamo attivi da 3 anni più o meno. Infatti, abbiamo avuto la clamorosa fortuna di avviare un gruppo di genio, avviare nel pre-pandemia totale. Infatti, poi il gioco di ruolo, appunto, è un gioco che si gioca, no, al tavolo insieme, in compagnia, con le patatine che ungono le schede,
sì,
i dadi,
la pizzetta
e quant'altro. Per cui è un gioco molto sociale che si fa in presenza, per cui è stata una bella mazzata, soprattutto perché poi tutte le fiere del gioco che ci sono, no?
Da Lucca, non solo a Lucca, anche in altre zone.
Sono tante, sì, Lucca è la più grande d'Europa addirittura. Però ce ne sono tante. Adesso infatti inizia il periodo, anzi approfitto, posso fare un lancio, perché dal 21 al 25 c'è la primavera medievale a Bevagna.
Ah, bello.
La festa, cioè la pre-festa medievale, che poi c'è a giugno, e per l'occasione cerchiamo di sposare i nostri interessi, per cui faremo una sessione di gioco di ruolo fantasy medievale il 22 sabato, quindi se uno vuole.
Da che ora? Ora
è il pomeriggio, quindi dalle 14 alle 19, in una delle taverne, la taverna San Giorgio, saremo lì a ruota a giocare di ruolo e fare cose pseudo medievali, e quindi più che altro per neofiti, quindi chi non conosce il gioco, noi faremo un po' di giochi, sessioni di prova, diciamo così. E poi a fine mese, quindi dal 29 al 1 maggio, a Foligno c'è il Foligno Fantasy Festival e noi siamo co-organizzatori, per cui siamo molto molto felici, e sarà la seconda edizione di questa piccola fiera nascente del gioco e del fantastico, che anche lì.
Quindi tu insieme a un'altra realtà.
Sì, cioè noi porteremo i giochi, poi c'è l'angolo narrativa, c'è l'angolo cosplay, c'è l'angolo tutto il fantastico.
Bello. Da 21 hai?
Dal 29 al 1 maggio.
Perfetto.
Tre giorni di gioco.
Sì, il maggio è lunedì, quindi
senza sosta. Sì, 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 esatto. Sfruttiamo così e sarà massacrante, però ci divertiremo. Immagino.
Sono in cassetto, uno e tanti sono in cassetto?
Chissà, non so. No, riuscire. Adesso l'anno scorso siamo riusciti finalmente a fare Lucca Comics da editori, per cui già quel sogno è stato sognato. Per cui va bene, ed è stato massacrante. Per cui direi che è un sogno che sembrava un sogno, poi si è rivelato una specie di incubo lì per lì. Però, come sempre, quando uno pensa faccio del mio lavoro un hobby, così mi divertirò sempre, poi alla fine ti accorgi che.
E non è così.
Che, no, lo è, ma poi diventa un lavoro vero, poi fatichi, poi ti accorgi che l'hobby diventa più troppo più faticoso di quanto lo aspettassi, quindi un po' lo sporchi, un po' lo comprometti.
Che le passioni che porta avanti, poi giù il cappello, perché poi continua la sua passione, poi diventa anche un lavoro.
Esatto, no? Noi speriamo quindi, chiaramente, che possa diventare un lavoro retribuito e quant'altro, però per ora è un hobby.
Curiosità mia, oltre in Italia, no? Qua è un'altra zona dove che va forte i giochi di ruolo, che va.
Ma io direi che va bene, cioè nel senso chiaramente. Così a sensazioni molto personali, chiaramente nelle grandi città ovviamente c'è molta più, ci sono associazioni più grandi. Adesso appunto qui in Umbria, che io sappia, le associazioni più, cioè c'è il Polo Nerd,
sì,
e
a Perugia,
qualche altro locale a Perugia. Adesso c'era qualcosa a Bastia, che però mi sembra che abbia chiuso, quindi ci sono poche realtà dove uno può andare lì la sera, magari trovare persone che non conosce, intavolare il gioco e provare, cosa che chiaramente in grande città è molto più facile. Quindi ludoteche e quant'altro purtroppo sono un po' carenti da queste parti, sì. E questo aiuta molto a far girare un po' il gioco.
Sì, speriamo che si dia uno spazio a quei che
ci
sono.
Perché appunto sono cose belle.
È importante. Poi tornare a giocare, si conoscono persone, poi si torna a giocare.
Esatto.
E penso che una cosa che ci ha segnato il Covid è che quanto è bello poter giocare e divertirsi facendo
quello. Durante il Covid si è ripiegato molto sull'online, quindi con videoconferenze, sì. E quant'altro, per cui per carità si riusciva a giocare, anzi molti addirittura hanno apprezzato molto la pandemia da questo punto di vista, molto così tangenziale, perché mentre prima magari in Umbria fai fatica a trovare gente con cui giocare, poi bloccato in casa sei costretto a sbarcare su internet, e lì effettivamente molti hanno iniziato a giocare proprio perché ok, sono a casa, trovo gente che altrimenti non conoscerei e gioco online. Alla fine così si ripiega in questa maniera,
sì,
e va bene, guarda.
No, mi puoi citando, ma non è...
Io penso che hai chiesto tutto, ma io sono incuriosito sempre da sto discorso della natura, perché gliene abbiamo fatte poche di domande.
Vai.
A Gian Ermete, mo parlavamo di Covid, mi veniva in mente lui, tipo, diciamo la prima chiusura, quella dove ci hanno chiuso veramente, che sofferto parecchio.
Sì, anche perché ero molto innamorato di una persona.
È scritto poesie, nel frattempo.
No. Ho trasferito sul mio cane, che era il mio coinquilino.
Era quello che ti dava la possibilità di uscire.
Ho vissuto un grande amore con lui e uscivamo lo stesso. Andavamo lungo il Tevere,
però diciamo in montagna, escursioni.
No, abbiamo rispettato le regole, anche se in parte c'era una dimensione di assurdità, però. E ho riletto Il Signore degli Anelli, comunque ho viaggiato tanto. Ho riletto La Storia Infinita in quel periodo.
È stata finita stupenda.
Sì.
Ricordiamo voi che attività, no? Un attimo, dove, cioè, un'attività che va anche fuori, invece, l'abbiamo anche l'altra volta.
Sì.
Tu mi parli anche di Marche, mi parli di Sardegna, mi se sbaglio.
Sì.
Del Molise, che sì, è un'altra regione, no?
Quindi... il Molise esiste.
Esiste.
L'altra
volta mi ha raccontato, perché è una persona che ha tante zone belle, di alcuni che neanche si conoscono, fa qui il Molise, che esiste, ha tante zone,
sì, sì.
Tante zone belle. Insomma, parli di qualche posto dove sei stato a fare passeggiate, camminate.
Guarda, per dirti, oggi siamo andati a provare un percorso a Labro.
Okay.
Eravamo nel percorso, quando abbiamo trovato il Biancone, stavamo andando a Labro. È un borgo d'altura ai confini tra la provincia di Terni e quella di Rieti, si affaccia sul lago di Piediluco, alle spalle c'è il Terminillo, l'Italia è piena, insomma, Gualo Tarino, Bevagna, qualunque... Io direi che dobbiamo... Noi abbiamo un appuntamento alla settimana, andiamo a cercare luoghi normali, perché tanto poi l'avventura ce l'abbiamo dentro, quindi...
Sì, esatto.
E noi spesso, anzi, organizziamo gli stessi percorsi all'infinito da 20 anni, con l'idea che comunque noi cambiamo continuamente, cambiano le nostre cellule, cambiano, rileggiamo i libri, ci innamoriamo di nuovo della stessa persona o di altre, quindi per noi il cammino è anche lavorare su queste, su dimensioni narrative delle proprie storie e di quelle degli altri. E comunque ogni settimana abbiamo un appuntamento di una giornata. Il giorno lunedì dell'Angelo saremo tra Fontignano e Montali. Bene. Anche perché questo è l'anno del Perugino e lì sapete ci ha lavorato negli ultimi giorni di vita Pietro Vannucci e ci è morto per peste. E poi l'Alto Molise, le Marche.
Ma poi chiunque può unirsi, diciamo, a queste camminate. Sì, come fa, diciamo, chi ci sta ascoltando in questo
abbiamo
momento?
Abbiamo un sito che si chiama L'Olivo e la Ginestra, Facebook, poi un'altra organizzazione che ha sede nelle Marche che si chiama Passiflora. E spesso quindi siamo tra Montecucco, la Clelia su sopra. Perché chiaramente le passeggiate sono legate anche ad assaggio di prodotti agricoli e quindi o aziende direttamente o i luoghi dove vengono.
Beh, Lottarino ha delle zone del suo Lottarino, conosco poco, conosco Lottarino, però quando sono andato a fare insomma gli istuanti espressi, espressi delle montagne guardesi, e montagne guardesi sono veramente alcuni posti veramente, chi è stato fortunato che in estate può veramente, no, assolutamente godersi dei
paesaggi.
Ci sono
parecchi turisti durante il periodo comunque, estivo, no? A Gualdo, sì.
Sì, secondo me non quanti ce ne potrebbero essere.
Sì, perché non tutti sanno, no? Uno pensa, guarda,
perché la montagna è poco sfruttata da noi, appunto. E poi effettivamente potrebbe essere molto più sfruttata, perché è l'unico appunto, perché a differenza di tanti altri posti vicini, Gualdo, sì, diciamo che come centro storico non è il massimo. Quindi.
A luglio c'è una bellissima fioritura in tutto l'Appennino, che è il giglio martagone, che è un giglio piuttosto raro, e c'è un posto sopra Valdarino dove ce n'è una colonia spettacolare. Adesso non lo dico qua, poi ve lo dico in privato, perché
se no poi vanno
siccome loro sono di Valdarino, ma magari lo conoscono già. Il giglio è Lilium martagone, che è un bellissimo giglio selvatico.
E se sono il cassetto di altri dintorni, però cosa di vai. Marco e Giovanni, no, fa, come dico sempre io, fa un anno mi ci piacerebbe anche meno, però fa un anno prendiamo l'aga, dai, così.
Senza essere ipocriti diremmo, non lo so, un grande teatro pieno di gente, affollatissimo.
Ma vabbè, non sei ipocrita, cioè da qui non fa niente, nessuno si offende.
È che diciamo la pace nel mondo, è impossibile, questo ci basterebbe.
Se pochi soggetti già nel mondo a pace avere lui.
Questo ci basterebbe, se fosse possibile, sì, un grande teatro.
Ma c'è un qualcosa che vorreste interpretare, uno spettacolo che non avete fatto e vorreste interpretare?
È una domanda difficile questa, perché non c'è una per me non c'è una risposta, insomma. Poi adesso mi sono buttato sul teatro di narrazione, quindi già.
Come è andato in narrazione? Come lo definiresti?
Il teatro di narrazione è uno sul palco che racconta una storia, fondamentalmente. No, beh, nel senso che.
Beh, in effetti è questo.
Beh, in Italia ci sono grandi attori come Celestini o Paolini, che ovviamente sono. Mi confronto a loro, però. La narrazione è più particolare, è un po' più di nicchia, perché ovviamente se uno spettacolo dura un'ora e mezza o due ore è più difficile da seguire. Poi c'è comunque, secondo me, la preparazione deve esserci, no? Perché poi sono sempre temi sempre Celestini portava adesso da poco lo spettacolo su Pasolini, quindi sono spettacoli però sempre accattivanti, sempre teatro è, che è uno che annoia.
C'è più studio, ancora più studio rispetto
Dipende, nel senso c'è più studio forse sulla scrittura, perché sicuramente per scrivere un testo, soprattutto storico, vuole uno studio approfondito. Anche Giovanni tra poco farà uno spettacolo.
Sì, infatti, ecco, lo stavo per dire, per allacciarmi insomma a questo discorso e per allacciarmi anche a quello che dicevamo nello scorso passaggio, insomma, di quanti personaggi un attore può interpretare. Ecco, questo in realtà mi mancava. Metteremo in scena un testo di Vittorio Graziosi con la regia di Marco Panfili e io sarò un parroco, quindi il parroco mi mancava.
Cattivo, no.
Il parroco questo è buono, perché in realtà è una storia vera, è una storia delicata, insomma, e di un parroco di origini gualdesi, quindi è proprio roba nostra, guardatino, sì. Che purtroppo la storia non ha un lieto fine, quindi cercheremo di metterla in scena con la dovuta delicatezza, insomma, il dovuto rispetto, perché purtroppo fu fucilato dalle truppe tedesche nel 1944 e questo parroco ha vissuto a Gualdo Tadino, dove appunto era nato,
e poi ha vissuto anche in un altro paesino a Marischio, nell'Anconetano, dove è stato appunto fucilato, sì, vicino a
Fabriano. Insomma,
sì, una storia un po' particolare.
Per salvare triste, 30...
per salvare i suoi parrocchiani. Ah, okay, sì, okay. Questo è quello che cercheremo di trasmettere, ecco. Quindi
facciamo tutte storie allegre.
Sì.
Storie sicuramente impegnative.
No, sì, in realtà no, per una parentesi abbiamo fatto.
Adesso
anche...
un po' atteso, no? Vai.
No, no, a parte quello, ma abbiamo fatto a Natale all'interno di una rassegna teatrale per bambini. Abbiamo messo in scena una storia di Carlo Collodi, che è la storia di Natale, insieme al Grinch.
Ok.
E quindi lì c'era veramente in realtà c'era qualcosa di leggero di, e si sono divertiti. Insomma,
bello, ma poi anche le scorse estati abbiamo portato in scena, insomma, del vaudeville, quindi anche lì un po' di qualche risatina c'è stata, dai.
Vengono i bambini a teatro?
Sì, perché devo dire che un po' il fatto che dicevo prima, abbiamo fatto dei laboratori teatrali per bambini, sì, sì. E allacciato a quello, in questo progetto c'erano anche delle rassegne teatrali, okay. E quindi hanno partecipato noi, anche Mafonte Maggiore, che fa molti spettacoli per bambini. E c'è stato un bel seguito, sì, c'è stato un bel seguito e si sono divertiti. È il terzo anno che si fa, sono 4 spettacoli, erano tutti gratuiti per i bambini e le famiglie perché c'era questo progetto. Speriamo che adesso possa continuare e mantenere le cose a un livello, diciamo, una fruibilità non molto onerosa per chi deve venire, perché però devo dire che si è instaurato un certo percorso. Beh, sì. E si sta
bello,
bello, sì.
Bene, speriamo che vada avanti ancora meglio, ancora più forte. Sì, sì. Andiamo con la musica? Con?
A questo punto diamo un po' di spazio a noi, la musica italiana.
I spy sopra, parlando di. Eccoci qua, ragazzi. Vasco Rossi, spy sopra. Siamo andati agli ultimi 5 minuti finali. È volato il tempo,
il rush finale,
proprio gli ultimi botti finali. Partiamo da Lorenzo, contatti e eventi futuri. E perché fare un gioco di ruolo?
Perché, chiudiamo perché farlo, questa... non lo so, però perché giocarlo è...
perché giocarlo, scusa, che bene.
Giocarlo. È un'esperienza che arricchisce, che è molto bella, si sta insieme, si sta in compagnia, si diverte, si fanno avventure, c'è il fantastico, in alcuni casi non necessariamente, ci sono anche temi più importanti da affrontare, c'è un po' di teatro anche perché ci si mette in scena interpretando un ruolo specifico al tavolo, quindi si impara a stare insieme, anche per i bambini è secondo me un'attività.
I bambini vengono...
Sì, ci sono, e ci sono anche giochi di ruolo fatti apposta per bambini, quindi dal gioco di My Little Pony a giochi un po' edulcorati che però vanno sempre in direzione del fantastico, c'è un po' di tutto, per cui è una attività che aiuta perché si sta insieme, si parla, ci si racconta, si impara a cooperare, quindi
quando tu riporti i giochi di ruolo e i commentiamo se
sì, volentieri, possiamo fare un excursus
non giochiamo a ruolo qua dentro la radio e poi ne parliamo,
e poi ci si mette un po',
se no se due a due settimane mi mandano via la radio.
Però, quindi appuntamenti, dicevo, il 22 aprile a Bevagna alla Taverna San Giorgio e dal 29 aprile fino al 1 maggio invece a Foligno, mattina e pomeriggio a ruota, sessioni senza fine.
Contatti
appunto la compagnia Doce Gemme, e il gioco che portiamo prevalentemente è Uno sguardo nel buio, che è il nome. E questo è qua,
tutto bello intrigante. Atti dintorni, prossimo spettacolo e contatti, vai.
Prossimo spettacolo, in realtà facciamo una presentazione di un libro di Ruggero Luzzi, che racconti, in cui sono appunto dei racconti tra i quali c'è anche uno spettacolo teatrale che abbiamo messo in scena anni fa, che si intitola La Recita, e sarà il 15 aprile, sabato, alle ore 17, presso il Museo del Somaro. A Gualdo Tadino c'è il Museo del Somaro. Poi, successivamente...
Presso il teatro.
24 aprile, la replica dello spettacolo sul 78 e Aldo Moro, non dico il titolo.
No, sono appena arrivati.
C'hai solo un minuto, quindi.
E poi o il 16 o il 17...
Stiamo ancora decidendo un attimo.
Però, 16 o 17...
Sarà quel fine settimana lì, giugno.
Di giugno.
Con lo spettacolo di Don Berrettini.
Appunto. Perfetto. Tutto a te, tranne appunto... a parte, diciamo, legata a Ivo.
Il
teatro di appunto quando tengo contatti, Arte Dintorni su
Facebook, Arte Dintorni, Instagram Arte Dintorni, Nei Dintorni dell'Arte il blog.
C'è anche un blog.
Nei Dintorni dell'Arte il blog, dove ci sono tutte quante le attività che abbiamo fatto negli anni, che sono ormai quasi 20 anni che abbiamo l'associazione. basta.
Grazie e vi aspetto.
Grazie.
E vi aspetto anche te, ovviamente, con grazie. Altri giochi di ruolo. Contatti e fa un anno mi piacerebbe.
Fra un anno mi piacerebbe, a me mi piacerebbe veramente aprire un locale per i bambini, beh, sempre, e per aiutare anche i genitori in difficoltà, e qualcosa che, no, che possono spendere con lo sport, aiuto compiti e tutto altro.
Contatti?
Allora, su Facebook ASD Sport e Vito, o sennò Yoko Campus della Palasport Foligno.
Ti aspetto quando vuoi, con anche i ragazzi che ti aiutano nella tua meravigliosa attività, va bene?
Ok, perfetto.
Gian, contatti, e perché andare a camminare in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi?
Ma per ritrovarsi nella natura, in quanto parte noi della natura.
Contatti, già delle pagine Facebook.
Sì, tutte le domeniche. E poi presenteremo le poesie di Antonello. Saremo il 24 pomeriggio a Mucciafora, comune di Poggiodomo, poi a Costacciaro a Terni, e lì c'è una vicenda come quella che raccontavi te, di un prete considerato partigiano che ha subito sevizie e torture semplicemente perché difendeva gli altri esseri umani.
Perfetto, ragazzi, grazie. Va detto una profonda augurio a tutti, augurio a tutti voi e a chi ci ha ascoltato, buona Pasqua.
Noi ci rivediamo tra
6 giorni, ma è un po' di torta a testa, un po' di tortellini.
Non mangiare tanto, mi raccomando.
E fa Pasqua, aspetta verdura, proviamo a camminare, ma vedo anche quella. E ci vediamo dopo Pasqua. Grazie, bocca al lupo a tutti e buona Pasqua. Tanti auguri, ci vediamo dopo Pasqua. Ciao ragazzi.
Grazie. Ciao,
grazie.
Ciao. Ciao.